Liber. Perché è veramente libero che si perde in un libro. Liber. Per farci rapire dai libri con Liana. Buon ascolto, buona lettura, buona vita.
Due sono le massime sorgenti del male del mondo: l'egoismo e la stupidità. E tutte e due albergano nell'anima dei signori delle cose e dei loro servi. Padroni, ma se tutti gli altri si contassero, che cosa fareste voi? Risponde El Loco: nessuno di loro sa contare. Occorre un uomo libero che insegni loro l'addizione. A tutti quei pochi uomini liberi che ancora resistono. Questa è la citazione in esergo dello stesso autore del libro che vi racconto oggi. Si tratta di E venne il sabato, di Alberto Manzi, pubblicato postumo per la prima volta nel 2005 e qui nell'edizione per Baldini e Castoldi del 2014. Alberto Manzi è il maestro che negli anni 60 teneva il programma Rai Non è troppo tardi, in cui insegnava attraverso la TV a leggere e scrivere. Ma qui troviamo l'Alberto Manzi che mise a disposizione la propria professionalità come insegnante in Sud America. E il racconto è ambientato in quella parte del mondo, anche se la dimensione quasi fiabesca che lo caratterizza lo rende possibile in ogni dove, anche nel nostro di mondo. E la fiaba ha tutte le caratteristiche rispettate: i protagonisti e gli antagonisti coi rispettivi aiutanti, gli oggetti magici, le missioni da compiere. Da un lato troviamo personaggi come Juan Pablo e padre Julio, i due preti coraggiosi, Naiso, la ragazza muta che con il piccolo Argendo e con il vecchio Gongo organizza la scuola nella chiesa, Ughito che compra la collina. Dall'altro personaggi senza scrupoli come Don Ildebrando, gli agenti della compagnia, il prefetto, il commissario, i soldati. Emerge l'idea di una collettività che acquista via via la consapevolezza di essere soggetto e non oggetto. Ecco, sul finale di questa fiaba lasciamo un punto interrogativo, e non perché il lieto fine non sia contemplato, piuttosto perché non è definitivo. Il libro si apre col racconto di Julio, che arriva nella cittadina di Peña in un luogo non meglio identificato all'interno della foresta amazzonica. Potrebbe essere Bolivia, ma anche Perù o Brasile, non ha importanza. È sabato e come ogni sabato, sulla piazza del paese, la Plaza de Armas, arrivano i caucheros, i raccoglitori di caucciù, a consegnare la gomma raccolta durante la settimana ai capi della compagnia, che la pesano e restituiscono loro o i buoni da spendere nello spaccio o le frustate che si sono meritati per non aver raggiunto il quantitativo minimo richiesto, eventualità piuttosto diffusa viste le condizioni in cui si trovano a lavorare. Di sabato in sabato si assiste ad un inasprimento progressivo della situazione, che vede da un lato la compagnia diventare sempre più rigida e violenta nei confronti degli indigeni e dall'altro gli indigeni rafforzarsi nella loro protesta non violenta. All'aumentare delle vessazioni corrisponde infatti l'aumento dello spirito di resilienza dei nativos e dei naturales oppressi, in un modo davvero inspiegabile per il commissario che fa da tramite tra la compagnia, il prefetto e la popolazione sfruttata. Gli stessi soldati, istruiti a non avere pietà nei confronti di coloro che si rifiutano di piegarsi ai voleri della compagnia, non riescono ad essere così spietati e sono turbati dalla forza con cui col canto, col reciproco sostegno e con un silenzio mite e sconcertante, la gente riesce ad andare avanti giorno dopo giorno. Prima si pensa che dei leader rivoluzionari stranieri stiano istigando i naturales e i nativos alla protesta, alla lotta armata, ma ben presto risulta chiaro che questi ultimi sono mossi da un'altra forza, che tutto è fuorché violenta. I meccanismi del potere sembrano scardinati dall'intensità e dalla tenacia con cui gli indigeni si impegnano innanzitutto per imparare a leggere e a scrivere, perché risulta sempre più chiaro e lampante che la prima forma di presa di coscienza passa proprio attraverso la capacità di capire fino in fondo almeno il significato delle parole che compongono i contratti che vengono fatti loro firmare. Una scuola per tutti e di tutti, dove potevano scambiare impressioni e discutere. Arghendo un giorno gli aveva detto: «Lì discutiamo, e se io prima penso di avere ragione, discutendo scopro che anche gli altri hanno pezzetti di ragione. Così io cambio il mio pensiero e anche gli altri cambiano pezzetti dei loro pensieri. Così cerchiamo di sapere la verità delle cose». Ecco il pericolo. Non era la solita scuola delle nozioni imparate a memoria, la scuola degli elenchi dei paesi e delle lunghezze dei fiumi e delle date degli avvenimenti. Non si curavano di questo, forse perché non lo sapevano, ma imparavano a pensare. Discutendo, crescevano insieme, vecchi e ragazzi, esperienza e fantasia. Occorreva distruggere questo desiderio di sapere, questa voglia di pensare. Sì, perché una persona che pensa e riflette capisce che ribellarsi alla violenza con altra violenza non porta da nessuna parte, se non alla medesima conclusione in cui cambia solo chi detiene il potere. Si assiste nel corso della vicenda narrata all'evoluzione del pensiero e della posizione della figura del commissario, che diventa metafora della possibilità del cambiamento. Il commissario si affeziona ad Arghendo e in un certo senso fa da tramite fra i detentori del potere e i vessati di turno. Proprio a lui è affidato il messaggio finale di questa emblematica storia, che vi lascio il piacere di scoprire. Buona lettura e buona vita con E venne il sabato di Alberto Manzi.
Chi è Paddy García?
È la parte migliore di tutti noi.
Visto sul confine fra Quemado e Santa Rosa, sui sentieri che costeggiano Rio Grande, col suo cavallo marrone e suo fucile sotto braccio, cavalcava veloce come il vento. La mamma blanca va dicendo che l'ha incontrato a San José, mentre le guardie lo inseguivano sparando. Padre Ramon l'ha ospitato, benedetto e ringraziato, e l'ha lasciato sulla strada per un anno. E lo dicono gli uomini seduti dentro al bar, cantano i bambini nella piazza del mercato. E io vengo del Tierra Libertà, signori sulla testa, per i Garcia è tornato. Si raccontano le storie, i vecchi ridono contenti, si ricordano la guerra dei peores, di quando per i Garcia Garcia girava insieme a Panciviglia nei bei giorni della rivoluzione. Ha combattuto come un diavolo per tutti gli anni 10, fino al giorno in cui tradirono Zapata. Poi è sparito dicendo tornerà il nostro momento, e da allora la leggenda è cominciata. E lo dicono gli uomini seduti dentro al bar, lo cantano i bambini nella piazza del mercato. E viva l'Ego de Tierra e Libertà, signori sulla testa, Félix Garcia è tornato. Sull'alto nella selva la canduna, insieme agli uomini con il passamontagna. Un indio guarda, sorride, tira fuori il suo fucile, asta sempre e ricomincia il sogno. E lo dicono gli uomini seduti dentro al bar, lo cantano i bambini nella piazza del mercato. E viva l'Ego de Tierra e Libertà, signori sulla testa, Félix Garcia è tornato. Qualche uomo sta lottando per un ettaro di terra, una casa, una scuola per sfamarsi. Se qualche uomo si è stancato di girare a capochino, in quel momento e in quel posto puoi trovarlo. Non sto facendo questa guerra per la fede in partita, non combatto per servire una bandiera, ma per lo sguardo stupito e gli occhi dolci dei bambini che ho incontrato sulla strada di Guerrero. E lo dicono i vecchi seduti alle verande, lo gridano le donne nella piazza del mercato. E viva l'Ego de Tierra e Libertà, signori sulla testa, Félix Garcia è tornato. E viva l'Ego de Tierra e Libertà, signori sulla testa, Félix Garcia è tornato. E viva l'Ego de Tierra e Libertà, signori sulla testa, Félix Garcia è tornato.
Liber. Perché è veramente libero che si perde in un libro. Liber. Per farci rapire dai libri con Liana. Buon ascolto, buona lettura, buona vita.